Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Padre. Tu ci riveli la grandezza del tuo amore attraverso la presenza viva di Cristo risorto. Egli è la nostra consolazione, è la nostra forza, è la nostra salvezza. Ti chiediamo di aprire il nostro cuore perché lo riconosciamo. E perché a nostra volta possiamo diventarne i testimoni. Signore Gesù, tu che sei colui che ci svela la bellezza del nostro essere figli, tu che ci hai fatto vedere attraverso la tua presenza viva la sconfitta della morte, delle tenebre, del male, donaci il coraggio di fissare lo sguardo su di te, perché non ti perdiamo mai di vista, perché ci lasciamo guidare da te. Vieni Spirito Santo, tu che sei lo Spirito del Padre e del Figlio, riempi i nostri cuori, trasfigura la nostra mente, rinnova la nostra vita. O Maria, tu che sei la Madre della Chiesa, colei che ha custodito il primo germe di questa nuova comunità, l'ha fatta crescere nella preghiera, nella comunione, nell'amore, guida anche noi nella via di Gesù. Amen. Avevamo concluso la prima predica di Pietro, quindi la famosa predica di Pentecoste. E si era conclusa con le parole salvatevi da questa generazione perversa e si dice che molta gente avevano accolto questa parola, molte persone avevano accolto la parola e quel giorno arrivarono ormai a 3.000 persone. Vedremo che c'è una specie di crescita esponenziale di tutta la Chiesa. All'inizio avevamo visto che erano pochi, erano i 12, gli 11 con Maria e poi qualcuno delle donne, fratelli di Gesù, cioè i suoi parenti prossimi, coloro che simpatizzanti, mettiamo forse una trentina di persone ad essere generosi, ma qui addirittura vedete da una trentina diventano 3.000. Ecco, notiamo bene che San Luca sta scrivendo ormai 50 anni dopo questi fatti, più o meno. Che cosa San Luca aveva in mente? Di dare una specie di visione, una specie di rilettura della storia della comunità cristiana dagli inizi fino ai suoi tempi, quasi a dire non dimentichiamo le nostre radici, non dimentichiamo chi siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre origini. Ricordate che Luca è collaboratore di Paolo e che Paolo proprio ha visto quasi nascere questa comunità. Ricordate che Paolo, secondo gli studiosi, si sarebbe convertito, la famosa conversione, chiamiamola piuttosto l'incontro folgorante con Cristo risorto, perché di fatto San Paolo non era cattivo, era un giudeo, era educato nella fede dei padri, rigoroso, era un fariseo, lui stesso si vanta di essere un fariseo, non era cattivo, era un fariseo rigoroso e quindi guardava ai discepoli di Gesù, ai cristiani, come a degli eretici. Era normale che fosse così. Paolo, quando sulla via di Damasco incontra Cristo risorto, quando fa questa esperienza, potremmo dire la prima esperienza, che Cristo è veramente presente nella sua Chiesa. Notate bene, lo leggeremo, che Gesù apparendo a Paolo non dice, parlando a Paolo, neanche apparendo, c'è una grande luce, lui non dice di aver visto Gesù, poi invece dirà di averlo incontrato, ma questa luce, Paolo dirà, Gesù dirà, io sono quel Gesù che tu perseguiti, ma lui non mica perseguitava Gesù, lui perseguitava i cristiani, non Gesù, per lui Gesù era morto. E che è lì che Paolo ha la grande luce, la luce straordinaria, che dunque Gesù e i suoi sono un'unica cosa. Chiesa e Gesù non si può dire, ma io Gesù sì, Chiesa no, no. La Chiesa è il corpo di Cristo. Io sto perseguitando dei cristiani e Gesù mi dice perché mi perseguiti, ma allora, no? Quindi è questa esperienza folgorante di Chiesa che San Paolo fa sulla via di Damasco. Scopre che la Chiesa è il corpo stesso di Cristo, è Cristo che continua a vivere, è Cristo presente, vivo. È la grande scoperta. E Paolo aveva 23 anni. Siamo nel 33, Paolo è nato, secondo gli studiosi, intorno al 10 dopo Cristo, quindi aveva 23 anni, a 23 anni si è giovani, quindi un grande convertito giovane anche, quindi si capisce come Paolo aveva un'energia, una forza per viaggiare, per andare, per convertire, no? Quindi vuol dire presumibilmente aveva cominciato qualche anno prima a decidere di mettere fine a questa setta eretica che venivano chiamati i Nazareni. Bene, e queste 3.000 persone, questi cristiani, come vivevano? Interessante vedere come viene presentata questa vita nella comunità. Essi, cioè queste 3.000 persone, questi fedeli battezzati, partecipavano assiduamente alle istruzioni degli apostoli, alla vita comune, allo spezzare del pane, alle preghiere. Ecco, notate bene che ci sono alcune notazioni ben precise. Questa comunità è fondata su cinque pilastri. Cinque pilastri fondamentali, guardate che sono alla fine la nostra identità cristiana, è qui, eh? Chi è il cristiano? Cosa vuol dire essere cristiani? Cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire aver presenti questi cinque pilastri su cui aver fondato la propria Chiesa. E i pilastri sono, potremmo dire che, ritraducendo in maniera semplice, perché si parla di preghiera, quindi la prima cosa è educare al silenzio e alla preghiera personale, così da ritrovare la propria identità, prima cosa. I cristiani sono coloro che pregano, la prima identità del cristiano. Notate bene che dobbiamo già interrogarci, no? Che spazio ha la preghiera nella mia vita? Non le preghiere, non le preghiere, ricordiamo sempre, non confondiamo le preghiere con la preghiera. Le preghiere sono le formule, sono le pratiche di pietà, come venivano chiamate una volta, poi c'è la preghiera è l'apertura del cuore a Dio, questo essere continuamente alla presenza di Dio, camminare alla presenza di Dio, vivere sotto lo sguardo di Dio, questa è la preghiera, è un atteggiamento continuo la preghiera. Quindi un primo pilastro è l'educare al silenzio e alla preghiera personale, così da ritrovare la propria identità. Secondo pilastro è l'ascolto della parola, potremmo dire la lezione divina. Qui l'ascolto della parola, vedete, le istruzioni degli apostoli. Di fatto gli apostoli cosa facevano? Davano istruzioni che venivano da Gesù. Siamo agli inizi, il Vangelo scritto non esisteva ancora, ma esistevano le tradizioni orali, gli apostoli dicevano Gesù ha detto così, Gesù ha fatto cos'ha, Gesù ha fatto questo tipo di scelta. Notate bene che gli apostoli stessi venivano messi in discussione, non potevano raccontare qualunque cosa, non siamo a 20 o 30, 40 anni dalla morte di Gesù in un ambiente dove nessuno l'ha conosciuto, siamo di fronte a persone che sono testimoni oculari, hanno conosciuto Gesù, non potevano dire gli apostoli quello che volevano. Vedremo che negli Atti degli Apostoli la comunità ha un ruolo molto critico, ha un ruolo di filtro. Quando Pietro si comporta non secondo quello che Gesù ha detto, ricordate che Gesù diceva rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, e quando Pietro entrerà in casa di Cornelio la comunità lo richiama all'ordine e dice ma come mai tu sei entrato in casa di un pagano? Come l'hai fatto? E Pietro deve spiegare cos'è accaduto, la visione che ha avuto, eccetera, avremo un modo poi di vedere, ma vuol dire che la comunità è attenta. Gesù ha detto così, come mai tu hai fatto diversamente? C'è stato forse un'altra istruzione? Cosa è successo? Cosa è accaduto? E Pietro dovrà spiegare che cosa è accaduto, che lo Spirito Santo l'aveva preceduto. Ecco, allora, dicevo, secondo, educare allora all'ascolto della parola, cioè diremmo alla lezione divina, Poi si parla di spezzare del pane, potremmo dire l'Eucaristia, educare alla centralità dell'Eucaristia. Perché? Ma per riconoscere la forza plasmatrice del mistero pasquale di Gesù vissuto nella Chiesa. L'Eucaristia è il luogo dove si fa esperienza di Cristo vivo, il suo corpo, il suo sangue donato per noi, la sua vita che continua attraverso i sacramenti. L'Eucaristia, terzo pilastro, abbiamo visto. E poi ancora educazione alla espansione missionaria, qui non se ne parla esplicitamente, ma è chiara questa espansione missionaria, c'è questa moltiplicazione, avete visto, la gente rimane sbalordita, si parla di testimonianza, ecco, la testimonianza è l'espansione missionaria, è la missionarietà della Chiesa. Quinto pilastro è la prossimità, cioè il vivere il mistero del farsi prossimo, del vivere un cuor solo e un'anima sola. E notate bene, qui viene ripetuto parecchie volte, io ho fatto notare, vita comune, poi si dice riuniti insieme, tutto in comune, frequentavano insieme, almeno in pochi versetti viene ripetuto per ben quattro volte questo mistero della prossimità, questo educarsi alla prossimità. Ebbene, questi cinque pilastri dell'essere di una comunità e dell'essere di ogni battezzato non si esauriscono col passare degli anni, ma continuano anche oggi a interrogarci, chiedono di essere verificati, vissuti, interiorizzati. E la domanda è: quali sono? Divido io questi cinque pilastri, ti ripeto, la preghiera personale, la parola di Dio, l'Eucaristia, la missionarietà e il mistero della prossimità. Guardate che tutta la vita cristiana, tutta la vita del singolo cristiano, ma anche della comunità, si basa su questi cinque pilastri. Non se ne può aggiungere uno, non se ne può togliere uno. Sono tutti qui. Poi vedremo che questo è il primo momento. Poi esiste un secondo momento. Il secondo momento invece comprende le dimensioni operative. Se tu sei questo, se tu vivi questo, sono queste dimensioni operative che caratterizzano l'agire cristiano, che sono tre, o cinque pilastri più tre, li troveremo in tutti gli Atti degli Apostoli, non in maniera esplicita, in maniera però un po' quasi mimetizzata, quasi nascosta, un po' come il prezzemolo nel polpette, no? Non è che vedi le foglie grosse, ma il tritato, lo trovi qua e là, lo vedi un po', scusate i miei esempi, non è che per dire che non è una presenza come fosse che sono uno spicchio d'aglio, lo trovi subito, ma se invece tutto è macinato non lo vedi, però lo trovi, ne senti un po' il sapore qua e là. E allora queste tre dimensioni operative che caratterizzano l'agire cristiano sono l'educare, il comunicare e il vigilare. L'educare, notate bene che c'è questa continua preoccupazione di educare, perché? Ma perché Dio educa il suo popolo. Perché il più grande educatore è il Padre, che ha mandato Gesù a educarci e a riportarci a casa, a insegnarci, ricordate i famosi discorsi di Gesù, Gesù ci indica la strada, lui stesso dice, io sono la verità, lo chiamano maestro, lui dice, voi mi chiamate Signore maestro, dite bene perché lo sono, quindi educa. Educare vuol dire aiutare le persone a tirar fuori quello che hanno dentro, viene dal verbo educere, tirar fuori quello che uno ha dentro, educare, quindi è il mistero dell'educare. E poi il comunicare, il mistero della comunicazione, che qui è importante. I cristiani non sono quelli che devono stare in sacristia, lo troveremo poi quando Pietro viene messo sotto accusa, lo vedremo probabilmente il mese prossimo. Quando Pietro viene messo sotto accusa e gli dicono tu sta zitto, non devi parlare più nel nome di colui, non dicono neanche il nome di chi, perché tanto non vogliono sporcarsi la bocca parlando di Gesù. E Pietro dice noi non possiamo tacere. Ecco, il cristiano è colui che comunica. Voi siete testimoni, io vi mando, andate. È importante questa cosa. Troveremo continuamente questa dimensione, cioè il fatto di aver ricevuto lo Spirito Santo, di aver fatto questa esperienza viva del risorto, che diventa colui che smuove, che è una dynamis, una forza, abbiamo visto l'altra volta. Ebbene, questa novità spinge a una comunicazione, non puoi tenerlo dentro. Se ve lo dicono nel nascondimento, voi annunciatelo dai tetti. Comunicare che vuol dire ascolto, che vuol dire attenzione all'altro, capite? Non soltanto dire, ma anche ascoltare, perché non si può comunicare soltanto in maniera univoca, ma è un rapporto di reciprocità. E poi il vigilare. L'elemento della vigilanza che cosa comporta? È l'essere attenti all'emozione dello spirito. Notate bene, lo troveremo negli Atti degli Apostoli, questa continua attenzione allo Spirito Santo. Si interrogano cosa vuole lo Spirito Santo da noi. Non che cosa mi ispira, cosa mi viene in mente, cosa mi piace. No, lo Spirito Santo cosa mi suggerisce? Notate bene che lo Spirito Santo non è mai in discordanza con quello che dice Gesù, non può lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo adesso mi dice di fare una cosa, no, lo Spirito Santo è sempre in concordanza con Gesù, è lo Spirito di Cristo, è lo Spirito del Risorto, non è qualunque Spirito. San Giovanni nella sua prima lettera dice: verificate gli Spiriti, perché non tutti gli Spiriti vengono da Dio, cioè non tutte le ispirazioni vengono da Dio. Esiste anche un altro che dà ispirazioni, che normalmente non ti portano verso la pienezza della vita. Ecco, allora, l'educare non è l'unico elemento dell'agire cristiano, ma va coniugato insieme col comunicare e col vigilare, perché ci sia una pienezza di impegno. E qui, ecco, io ho voluto spendere queste poche parole all'inizio della nostra riflessione, proprio per far capire che proprio qui si comincia a vedere la pienezza, la globalità di chi è e di che cosa ci sta a fare il cristiano, no? Prima chi è, 5 pilastri, e che cosa fa? Ecco, le tre dimensioni operative, chiamiamole così, no? I tre pilastri su cui è fondato la vita cristiana. Quindi riprendiamo, partecipavano alle istruzioni degli altri, assiduamente, notate bene, non qua e là ogni tanto, alla vita comune, allo spezzare del pane, alla preghiera. In tutti si diffondeva un senso di timore. La mia traduzione aggiunge religioso timore, in greco c'è scritto phobon, ma che non è la paura, è potremmo dire il timore di Dio, no? Questa gente che rimane sbalordita e dice: mamma mia, da dove viene questa sicurezza, questa fermezza, questa trasparenza, questa capacità di dire le cose senza paura, senza lasciarsi intimorire, senza paura di essere giudicati, di essere puntati a dito. Infatti, per mano degli apostoli si verificavano molti fatti prodigiosi e miracoli. Notate bene, fatti prodigiosi e miracoli. Che differenza fa tra i fatti prodigiosi e i miracoli? I fatti prodigiosi sono rivelazioni inspiegabili. Gli apostoli che ti leggono nel cuore, troveremo come Pietro legge nel cuore. Un po' come Gesù, no? Cosa state pensando dentro del vostro cuore? Dice a coloro che erano radunati nella casa mentre Gesù ha detto la parola famosa: figliolo, ti sono perdonati i tuoi peccati, il paralitico, no, calato giù dal tetto. E questi pensano: cosa dice quest'uomo? Sta bestemmiando. E Gesù dice: cosa state pensando nei vostri cuori? Ecco, in questo senso siamo di fronte a un fatto prodigioso. Chi può capire cosa c'è nel cuore dell'uomo? Guardando una persona, Gesù capisce cosa si muove nel suo cuore. E così vuol dire che la presenza del risorto si vede proprio perché sta accadendo esattamente ciò che accadeva quando Gesù era vivo e presente in mezzo a noi, quando era verificabile. Cioè, se accadono le stesse cose, tu non lo vedi, ma lui c'è. Non è importante che sia visibile, ma lui c'è. Quindi fatti prodigiosi e poi miracoli, e i miracoli poi verranno narrati, lo troveremo subito dopo, il miracolo della guarigione del paralitico vicino alla porta bella del Tempio. Tutti i credenti poi stavano uniti insieme, avevano tutto in comune. C'è questa visione di cuor solo, anima sola, no? Queste persone che vivono la fraternità. Che cosa è venuto a fare Gesù? Gesù è venuto a rivelarci di essere fratelli. Ricordate che il primo appellativo del risorto, quando Gesù appare a Maria Maddalena, è fratelli. Vai a dire ai miei fratelli. I fratelli non sono semplicemente i discepoli o gli amici, non sono fratelli, sono figli dello stesso padre. E dove vivono i figli dello stesso padre? Nella stessa casa. E quindi fanno un'esperienza profonda di familiarità, di comunione. Non vuol dire che pensavano alla stessa maniera, eh? Non vuol dire che si dicevano tutto, non vuol dire che erano lì tutti i momenti a dire adesso io bevo un bicchiere d'acqua, lo beviamo tutti in comunità. No, la comunità non è questo, capite? Dobbiamo distinguere la vita di comunità dal vendere il cervello all'ammasso, che è un'altra cosa, sono due cose diverse. È importante capire che cos'è la comunità, la comunione. Vivere insieme vuol dire avere un cuor solo, avere quindi un affetto, un'attenzione che non giudica l'altro, che lo accoglie, che rispetta i suoi tempi, che rispetta anche il suo modo di pensare, che non vuol dire che non c'è una frizione, infatti noi troveremo un sacco di frizioni poi. San Luca dà una visione, è come se presentasse come l'orizzonte entro cui si muove la comunità e verso cui è diretta, piuttosto l'ideale. Poi troveremo che ci sono tante difficoltà, che non vanno d'accordo, che qualcuno comincia a mugugnare, a dire però vedi, le nostre vedove vengono trascurate, preferiscono quelle altre, a queste. Beh, è anche giusto. Non è la comunità dove tutti dicono, signor sì, ma questo è l'esercito, è un'altra cosa, eh? La comunità è un'altra cosa. A me piace la parabola della comunità raccontata, l'ho trovata in un libro di Jacques Leuf, grande convertito. E allora lui fa, non so se la conoscete, la parabola della comunità, dice così, immaginiamo la comunità come un albero dove ci sono tutti i frutti. E allora guarda, dice, i frutti sono tutti sull'unico albero, l'unità è data dall'albero, ciascuno per sé, il sole per tutti. Jacques Leuf dice no, non è questa la comunità. Allora prendiamo i frutti, li prendiamo, li mettiamo in un canestro, li cogliamo, li mettiamo nel canestro. No, questa è la comunità contenitore, scompartimento del treno potremmo dire, siamo insieme perché viaggiamo nello stesso canestro, viaggiamo nello stesso scompartimento. Siamo nella stessa casa, si può vivere nella stessa casa e essere dei perfetti estranei, no? Basta vedere cosa succede nei grandi casamenti a Milano, nelle grandi città, o dove io andavo a benedire le case, passavo, bussavo alla signora vicino e dicevo, scusi signora, ma guardi, io non so neanche chi abita qui, per carità, vedi, non neanche sanno chi abita, qui capite queste case dove 9 piani, e io qualche volta dovevo segnarmi, io dunque ho fatto A, B, C, D, perché entravo in un cortile, c'era A, B, C, D, e fino alla N, mi ricordo, una volta mi sono ritrovato un'altra scala, poi entro, oh, ma scusi signora, lei l'ho già vista prima, sì. Perché rischi di confondere, sono talmente uguali che penso che qualcuno può sbagliare, addirittura tornando a casa la sera se c'è la nebbia rischia di andare a casa di un altro. Comunque, ecco, comunque sia, non è questa, è una comunità come un contenitore. Allora prendo la mele, le mele, i frutti, li sbuccio, li metto nel frullatore, no, questo è il beverone, non è la comunità, dove assaggio, stesso sapore tutto, no? Allora sento uno parlare come se avesse parlato il vicino, poi parlato tutti uguali, no? Credo che è un'altra cosa, non è la comunità. Allora prendo la frutta, tolgo la buccia, che la rende dura, la taglio a cubetti e faccio la macedonia. E allora posso gustare ogni singolo pezzo da solo e posso mangiarlo insieme. Allora posso prendere, c'è la banana, c'è la mela, c'è l'arancio, e allora posso gustare i gusti insieme con un cucchiaio, oppure posso prendere uno. Per cui ognuno mantiene il suo gusto, ma ognuno ha perso la sua durezza, hai tolto la buccia, ti sei spezzato per entrare nella comunità. Ah, ma io devo stare da solo. No, ti sei spezzato, ti sei fatto a pezzetti, quindi per spezzarsi vuol dire morire, mori a te stesso, entri e diventa comunità, capite? Allora, è la comunità Macedonia, un'altra cosa, capite? Un cuor solo, un'anima sola, vuol dire che hai perso la tua durezza e ti metti in comune, ti giochi. Quindi per togliere la durezza bisogna spezzarsi, farsi a fettine. In questo caso quali sono i frutti che vengono spezzati di meno? I più piccoli. Quindi i più piccoli sono quelli che devono spezzarsi di meno. Chicchi di ribes, i frutti di bosco, questi qui non li spezzi. Quindi più sei piccolo e meno devi essere spezzato. Più sei grande e più devi essere fatto a fette. È la legge della comunità questa. Questa è una cosa importante. Non so se vi è piaciuta la parabola. È Jacques Leuf, che non è mia, quindi ve la vendo come l'ho comprata, la racconto da anni, perché veramente è, secondo me, molto illuminante. Non è evangelica, però ci dice qualcosa di che cosa vuol dire la vita di comunità. Questo vuol dire anche la parrocchia, capite? Non è pensare tutte la stessa maniera, ma è il vivere la propria identità, la propria originalità, la propria diversità. Un quadro è fatto di tanti colori, è una parrocchia, una comunità è fatta di tanti colori. Immaginate qualcosa di monocropo, di scuro, di e la comunità di un colore solo è anche una comunità pigra, sbiadita, no? Mettere insieme i colori è bello. E allora ogni giorno, quindi hanno attenzione, quindi mettevano tutto in comune, le loro proprietà e i loro beni li vendevano e ne facevano parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno, cioè ognuno metteva a disposizione. Vedete che qui siamo al farsi prossimo, dicevamo, era la quarta colonna, la prossimità, o la quinta, no, la quinta era la prossimità, la quarta era la missionarietà. Quindi questa prossimità, vivevano la prossimità, va e fa anche tu lo stesso, ricordate la parabola del buon samaritano che abbiamo letto proprio in San Luca. E poi ogni giorno, non una volta ogni tanto, ogni giorno, erano assidui. Notate bene che questa parola viene ripetuta continuamente, partecipavano assiduamente alle istruzioni, era il versetto 42, qui al versetto 46, erano assidui nel frequentare insieme il Tempio. E nelle case spezzavano il pane. Vedete che viene ripetuto di nuovo, ogni giorno, l'Eucaristia ogni giorno, la messa è il pane del cammino, è la forza, è Gesù vivo. Come si fa a vivere senza mangiare? Non è possibile, l'Eucaristia è il cibo del cammino, non si può farne a meno. Lodando Dio, ecco la gioia di persone ottimiste, contente, e godendo il favore di tutto il popolo. Non che gli altri dicano, ah, guardi che permalosi, hai visto che roba, che hanno puzzo sotto il naso, solo tra di loro. No, invece erano aperti a tutti. Capite? La comunità cristiana ha proprio questa caratteristica di essere una comunità aperta, anche al, virgolette, diverso, a colui che non è come me. Il confronto con l'altro, anzi, più scopro persone diverse da me, più mi sento ricco. Perché la diversità non è un limite, ma è una possibilità, un'opportunità che mi viene data per scoprire la ricchezza. Che bello non pensare tutti uguali, che meraviglia. Meno male, perché anch'io ogni giorno non penso mica la stessa cosa. Io penso soltanto gli imbecilli non cambiano mai idea. Le persone intelligenti le cambiano spesso perché trovano un'idea migliore del giorno prima. Perché dovremmo continuamente andare avanti con le stesse idee? Vuol dire che dovremmo andare in giro ancora col calesse, o magari ancora senza aver scoperto la ruota, e dovremmo avere ancora le pietre per accendere il gas, invece che lo zolfanello. Cioè, se trovo un'idea migliore il giorno dopo, la prendo subito. Che velocità, che facilità internet, sicuramente. Ma quante porcherie, certo, è vero, ma non è che però, siccome la cronaca nera dice che quel tale ha usato il coltello per sgozzare la moglie, allora il coltello diventa cattivo. No, non è mica colpa del coltello, è colpa di chi lo usa. Le cose non è che dobbiamo mettere sotto sequestro i coltelli perché uno, avete visto che negli aerei prima distribuivano anche i coltelli per tagliare le cose, poi ho cominciato a togliere i coltelli, ma adesso arrivo su con le bombe nelle mutande, allora capite che a cosa serve? Vuol dire che o gli fai il trapianto, gli fai il lavaggio del cervello prima di andare sull'aereo per essere sicuro, ma questo non c'è ancora e non è possibile, perché il cervello, una la testa ce l'ha e se la usa male cosa facciamo? Tagliamo tutte le teste come faceva la rivoluzione francese perché le teste vengono usate male. Ne cresceranno altre con le teste peggiori, poi alla fine se cominciamo a tagliare le teste non ci salviamo più, perché ci sarà qualcuno che poi taglia anche la nostra prima o poi, così. Bene, allora dicevo, questo prendere cibo con gioia, semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore di tutto il popolo, e se vedete cosa succede, tutto questo provoca una grande fecondità. Da dove viene la fecondità della comunità cristiana? Il Signore aggiungeva ogni giorno al gruppo coloro che accettavano la salvezza. Vedendo come questa gente viveva, gli altri dicono, ma che bellezza, che bello essere cristiani, ma facci conoscere il Signore. Che gioia essere così, che sguardo, che luce hanno negli occhi, che pace trasmettono, che serenità comunicano. Domanda, e noi dove siamo? Guardate che è facile voler la comunità perfetta degli altri. È colpa del mio parroco che lui queste cose non le fa. Ma sono i miei vicini di casa che loro però, e questo qui, cioè siamo sempre, siamo un po' come la comunità del foyer, che tutti vogliono fare la famiglia, ma ognuno inventa una famiglia da suo conto, no? Capite che se abbiamo un'idea di famiglia, 9 persone, 9 famiglie diverse, non si fa più la famiglia. Per fare famiglia bisogna dire, cosa vuol dire? Bisogna cominciare a mettervi la tua testa, taglio la mia, la metto lì, comincio a diventare io una mela tagliata a pezzettini, e più faccio i pezzettini più diventa la Macedonia. Se ognuno vuole tenere la sua mela integra e pretende che l'altro faccia la Macedonia, dice ma adesso no, ci vuole tutte e due, bisogna che ognuno ci metta del suo. Ecco il coinvolgimento. Certo che gli atti degli apostoli, guardate che si mettono in discussione su questo fatto del nostro essere famiglia cristiana, il nostro essere comunità cristiana, parrocchia, nostri gruppi di preghiera, eccetera. Questo è il fondamento. 5 colonne e 3 dimensioni operative. Credo che dobbiamo domandarci veramente cosa facciamo, a che punto siamo, cosa ci suggerisce il Signore questa sera, questa parola dove ci trova. Certo, queste cose qui fanno un po' tremare le vene ai polsi, come dice Dante, ma per dire mamma mia, quanto c'è da fare, però. Se cominciamo a fare un piccolo passo, il secondo diventerà più facile, e poi il terzo, e si va avanti, e credo che pian piano, ecco, la comunione e la comunità vuol dire fare spazio allo Spirito Santo, perché operi, e metterci tutta la nostra parte, sicuramente qualcosa poi succede. Credo che possiamo fermarci qui, anche se abbiamo letto pochi versetti, e avevo dato questo titolo sul mio foglietto, avevo scritto la prima icona della comunità cristiana, i pilastri della vita cristiana. Ecco, quindi, e vedremo il continuo, ecco, cosa succede, cosa ci dirà il prosieguo e quante cose ancora, su quanti punti magari questa parola ci dà una luce, eh? Ora, aver visto poi ciò che c'è in disordine e poi continuare ad esserlo non è molto intelligente. Adesso, avendo visto a che punto siamo, possiamo dire al Signore, beh Signore, dacci una mano perché possiamo crescere, perché possiamo migliorare, perché avendo capito dove ci dobbiamo orientare, possiamo anche metterci in cammino per raggiungere la meta.